cercatemi e vivrete.
Andiamo avanti nella diretta di oggi con un messaggio importante su come sopravvivere nel tempo della fine con dei fratelli intorno a noi, con una chiesa intorno a noi, perché non vogliamo neanche essere soli, isolati, ma vogliamo continuare a servire il Signore, raggiungere le pecorelle. Ma come si potrà fare, visto tutta questa persecuzione, le guerre, i problemi che ci sia? Il Signore ci ha avvertito anche con il sogno di Walter. Cosa dobbiamo fare? Allora, oggi abbiamo questo messaggio per quelli che vogliono essere discepoli e leader per Gesù. So che ultimamente abbiamo parlato spesso di come diventare discepoli e abbiamo annunciato ai fratelli, quelli che vogliono crescere di più nella fede, nel loro servizio per Gesù, di farci sapere, perché questi messaggi, questi addestramenti sono per loro, quelli che vogliono diventare discepoli. Nel frattempo è arrivata anche Dora. Ciao, buongiorno Dora.
Buongiorno, ciao fratelli, vi
ciao.
Voglio tanto bene.
Come stai?
Bene, grazie a Gesù.
Sei venuta ad aiutarci?
Sì.
Oggi non sei fuori in giro con la squadra a evangelizzare?
Oggi no.
Ci evangelizziamo.
Sono stata in giro per altre cose, però sono venuta.
Gloria al Signore. Bene, allora ti facciamo lavorare, va bene?
Va bene, grazie a Dio.
Qui qua chi non lavora non mangia.
Amen.
E non so cosa bolle in pentola, ma bisognerà si da fare per guadagnarselo. Va
Amen.
Bene? Chi dorme non prende pesce e chi non lavora non mangia. Quindi qua alzasse le mani, amen.
Amen.
Andiamo, Angela?
Sì, Giuseppe, allora. Abbiamo messo sulla pagina radio un annuncio. Fratelli, le nostre chiese saranno, no, le nostre case saranno le nostre chiese rifugio per il tempo della fine. Allora, puoi spiegare questo?
Sì, sì, abbiamo messo una costruzione qui. Allora, gloria, gloria al Signore. Il soggetto è le nostre case, chiesa e rifugio.
Mm-hmm.
Perché le nostre case saranno le nostre chiese e rifugio per il tempo della fine. Ciascuno di noi dovrebbe organizzare la propria casa come una piccola chiesetta. Noi l'abbiamo già fatto, da usare come rifugio per riunirsi con i fratelli che fanno veramente parte. Quando sarà necessario. Queste case e chiesa rifugio saranno necessarie nella tribolazione che viene. E so che molti di voi sono purtroppo indietro in questo. Non dovete rimandare. Attenzione a quelli di voi che siete assuefatti a qualche religione comoda, convenzionale, tradizionale, della domenica mattina. Presto vi servirà il permesso dei governi anticristo per operare attraverso di queste chiese. Dovete organizzarvi adesso, essere autosufficienti anche spiritualmente, perché vengono i tempi nei quali la sola fonte della vostra spiritualità sarà la Bibbia e lo Spirito Santo.
Sì. Sai una cosa? Sta parlando di chiesa rifugio e io non ho mai pensato così a una casa. Abbiamo spesso parlato in radio delle chiese in casa, ma di pensare che quello è un rifugio non l'ho mai immaginato. Per quello ti chiedo, puoi spiegare cosa significa? Perché un rifugio io lo immagino in un posto isolato, lontano da casa. Il rifugio non è la casa, il rifugio è un posto separato dove nessuno sa dove è. La casa è un posto che la gente sa dove vivi, è in un luogo probabilmente intorno con altre case, con vicini. Quindi tu dici che la casa è un rifugio?
Sì, la casa sarà rifugio, però non sto dicendo quale casa devi abitare, questo te lo deve mostrare il Signore. In qualunque posto il Signore ti guida, non sta a me dirti se abitare qui o là, questo è un problema vostro.
Mm-hmm.
Sto dicendo che qualunque casa sceglierete dove abitare, ok, che sia quello che volete, una capanna in mezzo al bosco, faccio un esempio, cercate di non isolarvi, state sempre vicino, che gireranno bande armate a saccheggiare, eccetera. Però qualunque posto Dio vi guiderà, assicuratevi che Lui vi guida. Quella casa dovrà diventare la vostra chiesa, il vostro rifugio. Ora, il Signore mi ha dato il seguente messaggio che ora che sto condividendo con voi. Praticamente questo messaggio si tratta della continuazione degli insegnamenti su leadership, su discepolato e sposa di Cristo che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Chi vuole essere parte di questo addestramento, che sarà un corso di insegnamento a vari livelli, cioè di teoria pratica e con scritture correlate, dovete prestare attenzione. Dopo la settimana scorsa, che abbiamo presentato il primo di questa serie, vi presentiamo oggi questo secondo passo. E quindi dovete organizzarvi, diciamo, che la vostra casa deve diventare una chiesetta, un luogo, un rifugio. Spero che risposta alla tua domanda, Angela, cioè non sta a me dire quale casa, quale nazione, questa è la decisione di ciascun fratello. Io vi dico solo, quando troverete il luogo migliore dove abitare, che Dio vi mostrerà, quello sarà anche la vostra casa e rifugio e chiesa, cioè non contate sulla chiesa dalla domenica mattina dove ha scaldato le panche qualcuno di voi. Dimenticatevi quei posti.
Allora,
non potrete riunirvi con con i fratelli, tantomeno con le pecorelle, in una chiesa domenica mattina. Va bene?
Sta dicendo che il primo passo è quello di pregare, chiedere a Gesù se spostarsi o rimanere nella nazione dove vi trovate, e dopo fare una casa rifugio, una chiesa rifugio in quella casa.
Esatto.
Ok, adesso è più chiaro.
Imparare a essere autosufficienti, guarigioni miracolose, non dipende dalla farmacia, autosufficienti insegnare ai bambini a scuola in casa, autosufficienti come chiesa, non dipende da una chiesa nella piazza principale della città, che lì avranno marchio della bestia magari, va bene?
Sì.
Una cosa che mi ha toccato molto quando hai detto, Giuseppe, è che queste chiese nelle nostre case saranno molto importanti, perché viene il tempo, quando tu hai detto che la unica fonte di spiritualità sarà lo Spirito Santo e la Bibbia. In altre parole, non potremo andare al pastore a chiedere cosa devo fare. Allora è molto importante la comunione di ognuno di noi vicina con il Signore per ascoltare la sua voce, così che lo Spirito Santo ci può guidare.
Guarda, noi siamo una noi siamo una comunità, siamo una chiesa, comunità così diversa, così unica, che se uno non ascolta la voce di Dio non può rimanere, perché sennò sembriamo delle bestie rare.
È vero.
Capisci? Qui abbiamo fratelli che si sono uniti alla nostra comunità, uno di una chiesa, uno di un'altra chiesa, uno su 100, uno su 1000, coi pastori che scuotono la testa. Questo frate Giuseppe è impazzito, si crede meglio di tutti. Io non mi credo meglio di nessuno. La parola che predichiamo, le scritture che diamo, dovete ponderarle, dovete meditarle, va bene? E perché quello è veramente da prestare attenzione. Io non sono importante, la parola predicata è tutto. Comunque, torniamo alle chiese.
Un'altra cosa volevo chiederti: se la casa diventa chiesa e anche un rifugio, e quindi ci saranno degli incontri regolari con i fratelli, come una normale chiesa in casa, allora non credi che l'anticristo ci troverà facilmente?
Il contrario.
Ma come?
Perché dovranno essere incontri privati, riservati.
Però se sono incontri regolari, ogni settimana, a questa ora, diventa una cosa come tutte le chiese.
Ma guarda, qui ci riuniamo con i fratelli, qui che lavoriamo insieme, andiamo a casa loro, e i vicini non lo sanno che c'è una chiesa in casa.
Sì, perché rimaniamo noi un po' privati e non...
E certo, sono queste chiese dell'Odissea che mettono il cartello fuori, dove domenica mattina alle 10, dormitorio aperto, venite islamici, tirate le bombe se volete. Non sto parlando di chiese così, mausoleo, chiese della domenica, sto parlando di chiese come la prima chiesa apostolica dei primi 300 anni, che si riunivano di solito in segreto, perché quando i nemici, Giuda, i falsi fratelli e i veri diavoli lo scoprivano, e allora arrestavano tutti, crocifiggevano, li uccidevano. Questi tempi torneranno. Per questo che Gesù ha messo dei paletti di protezione, Gesù ha messo delle sicurezze, Gesù ha messo delle vie di salvezza, delle vie di uscita, perché oggi ha detto: vi cacceranno fuori dalle sinagoghe o chiese, e credendo di rendere un servizio a Dio. E allora, e cosa fai? Oggi le pecorelle gli hanno lavato il cervello, che se non vai nella chiesa X a prendere la comunione tal dei tali, dal pastore, prete, tal dei tali, vai all'inferno. Allora Gesù cosa ha detto? Ci sono dei falsi profeti che dicono che se non prende la comunione nella nostra chiesa va all'inferno, questi falsi profeti del diavolo. Allora Gesù dice, Matteo 18:20, dice: dove due sono riuniti nel mio nome, io sono lì. Nel mezzo, due pentecostali, due battisti, due cattolici, due chiunque che nel nome di Gesù si riuniscono, ovunque, lì c'è Gesù. E se c'è Gesù, è quella una chiesa. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì.
Quindi Gesù ha messo delle protezioni, perché Gesù sapeva se sarebbero stati dei falsi profeti che dice: non vieni a mangiare prendere la comunione qua da me, vai all'inferno. Sapeva che c'erano queste dottrine sataniche. E allora ha messo delle protezioni, che uno che ha imparato a leggere e scrivere apre la Bibbia e dice: Matteo 18:20, dove ci sono due, lì c'è Gesù. Non mi serve né il pentecostale, né il pentecostalismo, chiese battiste, cattoliche, protestanti, della nonna e del nonno, d'accordo? Serve la chiesa cristiana, a posto?
Quindi gli incontri in casa, le chiese in casa devono rimanere private, non suonare la tromba: venite ogni mercoledì a questa casa alle 5 di sera.
No, nessuno deve sapere che ti riunisce, nessuno deve sapere che c'è una chiesa. Mm-hmm. Richard Wurmbrand, come faceva in Romania quando quello che ha fatto 14 anni in prigione? Loro festeggiavano, c'erano dei fratelli che festeggiavano il proprio compleanno 5-6 volte all'anno. Mm-hmm. Quell'altro... che so, il battesimo della figlia, quell'altro che ha trovato un lavoro a vendere gelati, e festeggiavano sempre. Dicevo: oh, che gente festosa! E i vicini pensavano, invece erano riunioni di chiesa.
Sì, quello era accettabile. Festeggiare, ubriacarsi è accettabile.
Capito? Ma
incontrarsi per pregare, no.
Sì, sì, certo. Capisci? Okay. Quindi nessuno deve sapere che tu c'hai una chiesa in casa. Cioè, tornare alle catacombe, alle catacombe, nessuno sapeva davvero se catacombe, se lo sapevano, insomma, il modo l'altro erano protette. E la catacombe è spirituale adesso, non spirituale.
Allora è meglio non dire ai vicini che, guarda, mi riunisco con i miei fratelli a casa mia per leggere la parola.
No,
ai vicini, niente.
Niente.
E poi
puoi invitare delle pecorelle a fare delle riunioni, ma le pecorelle non vanno dai vicini a suonare le trombe. Vengono due pecorelli, viene tre pecorelli, viene una pecorella, capito? Cioè, poi comunque adesso non siamo ancora in tribolazione, adesso puoi fare incontri a casa. Se sei in un posto come qui in Sud America, sono tutti cattolici e un po' protestanti, qui non c'è problema, qui è accettabile che tu, che so, preghi, quello che... L'importante è non fare baldoria spirituale intorno alla casa, va bene?
E poi un'altra cosa che abbiamo detto anche nel passato è: gli incontri non devono essere regolari, cioè sempre lo stesso giorno della settimana alla stessa ora, ma di diversificare, di farli più irregolati, così nessuno sa quando vi incontrate, e anche cambiare case, non sempre nella stessa casa, ma diversificare.
Sì, poi capita a volte che uno delle pecorelle che tu hai cercato di dargli la salvezza, hai cercato di dargli la guarigione, hai buttato per le porci. È capitato di noi, gente che abbiamo pregato guarigione, abbiamo dato questo, quell'altro, sono rivoltati come dei serpenti. Tutto un tratto vogliono solo lanciare il veleno, gli vogliamo bene lo stesso, ciao, noi amiamo anche i serpenti, a posto, amiamo tutti.
Ah,
noi
sì.
Però è così, Gesù ha dato 3 anni e mezzo amore a Giuda, e quello come ringraziamento è andato a farlo crocifiggere. Questo succede nelle migliori famiglie, quindi è prezzo da pagare. Tu dai amore e in cambio loro ti danno veleno, e noi gli diamo ancora amore, va bene? Il giudice sarà Dio un giorno. Quindi la domanda è: quali sono i vantaggi della chiesa in casa rispetto alle chiese edificio, giusto?
Sì, quella è una buona domanda. Infatti credo che i fratelli che ci seguono da tempo sanno, perché i veterani hanno già sentito questo messaggio, ma i fratelli nuovi sì, sicuramente vorranno sapere.
Dunque, innanzitutto già il mondo comincia a obbligare le chiese tradizionali a pratiche come sposare i sodomiti, ed è sempre più stringente le cose, sempre più difficili le cose si stanno facendo nelle chiese, che loro desiderano il riconoscimento delle nazioni anticristo. Cioè queste chiese vogliono essere riconosciute dal diavolo. Le chiese atee, superate, nazioni atee, governi atei, devono pagare, devono dargli l'esenzione tasse. Ma che te ne fa? Io non l'ho mai avuto l'esenzione tasse. Semplicemente non pago tasse perché non possiedo niente, non voglio possedere niente. Sono nulla tenente, tranne che possiedo Gesù.
Amen.
Va bene, voi possiedi i fratelli, a volte c'ho la casa qui, la casa là, insomma, senti, regala tutto, risolto il problema. Finché sta lì a preoccuparti, se le possessioni diventano, quanto c'è? 5 possessioni, 5 catene al piede. Tu ce ne hai 4 catene. Tu c'hai 8 catene. È logico che non puoi andare a evangelizzare. Sei troppo occupato ad andare a letto la sera, prendere la pillola per dormire, che non puoi pensare ai debiti, ai soldi, come investire. Guarda, io dammi tranquillo, non ho grossi problemi di investimento. C'ho il necessario.
È vero.
Gloria
a
Dio.
Grazie a Dio, amen.
Capito? Comunque, i vantaggi di una chiesa in casa. Ma guarda, pochi motivi, ce ne sono tantissimi. Un motivo è che le chiese edificio non sono scritturali. Innanzitutto, la scrittura Atti 7:48, 1 Corinti 16:19, Giovanni 4:20-24, va bene?
Che parla di cosa?
Che dice che le chiese edificio non sono di Dio, non sono di Cristo, non sono cristiane, non sono scritturali.
Leggiamo,
dove lo dice? Atti 7:48, 1 Corinzi 16:19, Giovanni 4:20-24.
Leggiamo almeno una, Atti 7:48. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta.
Va bene, o catapecchie, se vuoi chiamarle, baracche, spelonche di ladroni. So, perché alcune di queste chiese sono spelonche di ladroni, alcune, che ti promettono il Vangelo e prosperità, dammi i soldi che domani Dio ti benedice, ma pezzo di falso profeta, poi per cortesia, cosa vuoi smettere di rapinare le pecore, per cortesia? Possono darti la decima, possono darti, però controllate cosa la spende sta decima. Se la deve spendere per cambiare le finestre, le cassapanche lì, fatela ridare, cercati, ma neanche devi darla a fratello Giuseppe, cercati una chiesa che ti piace, però che appartieni, devi darla alla chiesa che appartieni e darla a qualcuno che la usa per il Vangelo. Se non vuoi darla a noi, ti perdoniamo, ma usala per il Vangelo, va bene, non c'è problema.
Una cosa che volevo dire è che i fratelli si devono riunire, ok? E noi gli diciamo riunitevi a casa vostra, fate una chiesa in casa. Però la cosa è che loro si riuniscono negli edifici che sono riconosciuti dal governo che è anticristo. Questo è il problema. Perché riunirsi ci dobbiamo riunire, che sia a casa mia o a casa tua. E allora loro si riuniscono negli edifici dove c'è
sì,
scritto...
Ma Gesù non è che si è fatto riconoscere da Ponzio Pilato. Quando l'ha riconosciuto l'ha crocifisso.
Questo è il problema.
E quando Ponzio Pilato come l'ha riconosciuto? Chi sei tu? E l'ha crocifisso. Farsi riconoscere è un problema. Questi vogliono essere riconosciuti dal diavolo, dai governi anticristo. Quindi, cioè, la chiesa è edificio e deve essere riconosciuta. Invece, le chiese nelle case non devono essere registrate dalle leggi anticristo. Cioè, chi ti ha detto di in America stanno facendo cause civili perché quello vuole la chiesa in casa, il governo dice no perché deve avere un certo numero di cessi, di gabinetti, non c'è abbastanza cessi, latrine, non ce n'è abbastanza. Ma tutta la chiesa è una latrina, cioè, le latrine non mancano qui, che certe chiese sono così, no? Cioè, mica sono tutte buone le chiese, chiese che assomigliano più a un cesso che a una chiesa, capito? Certe chiese, e non guardare... Non Lucio mi guida sono voi.
Io si sono svenuta, già
siamo scioccati.
Non mi guardare con quello.
Come
ho detto certe chiese, mica ho detto tutte.
Ecco.
Oh, va bene.
Okay.
Va bene. Quindi se un fratello si offende, dico, ma scusa, la tua chiesa somiglia a un cesso? No, e allora perché ti offendi? Io sto parlando delle chiese cesso, va bene? Chiese che sono la porta dell'inferno, non del paradiso, dove dico, purtroppo, solo io ti posso dare la comunione. Chi te l'ha detto? Sei un broglione.
Lo so,
questa è la casa di Dio. Che dove è scritto casa di Dio? Che se il Vecchio Testamento, Salomone che ha fatto una casa di Dio, Nuovo Testamento non ce ne sono case di Dio. Ho letto riferimento Giovanni 4:20, no, Gesù dice non c'è casa in qualunque luogo, d'accordo?
Sì,
quindi
sì.
Poi le chiese edificio devono sottostare burocrazia e legalismi del mondo anti-Dio, le chiese nelle case no. Chiese edificio sono costose e spesso i fratelli vengono chiamati a fare sacrifici extra per finanziare la costruzione e il mantenimento. Una chiesa in casa ha un costo zero.
Amen.
Zero. Anzi, il padrone di casa ti offre un tè, un caffè.
Si paga
piano
l'affitto.
Con gli spaghetti, perché sennò è diventata la chiesa degli spaghettara. Mi sono stancato queste riunioni a base di spaghetti e hamburger. Ci si riunisce per pregare, per, va bene, e con le pecorelle.
Però la chiesa in casa, dici, non ha nessun costo, però l'affitto si paga, no?
Ma c'è, no, non lo paghi l'affitto.
E come qualcuno, no?
Eh no, c'è qualcuno che ci abita lì. C'è un fratello
però,
che c'è.
No,
il fratello,
quello deve pagare l'affitto.
Ma certo, ci abita, abbi pazienza.
Sì.
E prossima volta ci riuniamo a casa tua e l'affitto lo paghi tu.
Ok.
Prossima volta a casa di Dora e se lo paga lei l'affitto.
Ho capito.
Mi segui?
Sì.
Oh.
Ho capito, sì.
Ora, vabbè. Quando tu la tua casa la usi per invitare pecorelle in continuazione, dopo un po' dire, ehi, pecorelle, condividiamo l'affitto? Allora 10 euro ciascuno, 20 euro, quello che è. 30 euro, ti aiutano, però non è che neanche devono fare questo, perché quando tu stai pionierizzando una chiesa con pecorelle nuove, capito? Dora, Angela, quando vi abbiamo incontrato voi, vi abbiamo chiesto decima offerte?
No.
Abbiamo pagato noi, caspita,
niente,
pagavamo
niente.
Noi.
Non avevo niente.
Capito?
Ma niente.
Capito? E quando tu pionierizzi una chiesa, una comunità, mica inviti pecorelle, mica gli chiedi offerte, tu paghi, sei tu che paghi. Pionierizzamento l'apostolo pagava a Corinto, dopo che la chiesa è stabilita, l'ho detto, primo Corinzi 9, oi, seminiamo cose spirituali, mettiamo cose materiali. Fino adesso, ok, adesso però cominciate a dare una mano. Chi fa soldato a sua spesa? Primo Corinzi 9, d'accordo. Quindi pionierizzamento l'apostolo investe, quando la chiesa è fondata lo può pagare la decima.
Sì.
Va bene. Preghiamo che i fratelli per il mondo sono ben basati e ben fondati, diciamo. Allora, quindi le chiese in casa hanno costo zero. Le chiese tradizionali, quelle traduzione della domenica mattina, che cioè queste chiese danno ai fratelli la falsa impressione che va tutto bene. Basta che si siedono, scaldano la panca domenica mattina e questo, secondo le loro false dottrine, sopperisce, sostituisce il comandamento che dice il contrario, cioè che ciascuno è invece un sacerdote, ciascuno è un pastore, chiamato a fare cosa? A raggiungere i perduti del mondo. E questo dico io 24 365. 24 per 365, cosa vuol dire, Dora, 24 per 365?
Mi immagino 24 ore per 365 giorni.
Ecco, siamo
tutto
chiamati
l'anno
a essere pastori, sacerdoti, evangelizzatori.
Tutto l'anno.
E speriamo anche profeti e guaritori, se ci svegliamo un po'. 365 giorni l'anno e 24 ore al giorno, perché può capitare che tu devi dormire, invece no, non si dorme, bisogna fare un progetto per Gesù.
È vero.
E il progetto non è se settimana una panca diversa da scaldare, va bene? Allora, questo messaggio però non è per tutti. Perché non è per tutti? Perché è solo per la chiesa sposa, è solo per chi ha un orecchio, è solo per chi vuole ascoltare.
Grazie.
Apocalisse 3, 5, 6, andiamo lì, guarda.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianchi e io non cancellerò il suo nome nel libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Ok,
che
va
Dio
bene.
Ci aiuti.
Quindi, va bene? Io ho preparato una lista di scritture, non le mancate.
Allora, Apocalisse 3, 5 e 6.
Ecco, quindi dice, non cancellerò il suo nome a chi vince. A chi vince cosa? Al mondo, alla difficoltà, tentazione del diavolo, alle chiese, alle panche addormentate e addormentanti. Attenzione alla colla. La colla di chiesa c'è il super glue. Ti siedi, esci fuori, la panca è con te. Capito? C'è gente che si riunisce nella casa, però c'è una panca spirituale incollata dietro. Lo spirito è lì. E noi che venite in una casa privata e avete lo spirito di chiesa edificio. Come si fa a capire? È gente che si riunisce, però non evangelizza, si riunisce fratello con fratello, sorella con sorella e si rievangelizzano in continuazione. Oh, che bella vita, un bel caffè pronto, Leggiamo un po' di Bibbia, sì, subito. Allora, facciamo una zuppetta, sì, e lodiamo Dio, sì. Oh, è inutile che ci rievangelizziamo di casa in casa. Andiamo a cercare la gente che non è evangelizzata.
Amen.
Va bene?
Sì, giusto.
Gloria a Dio. Povera chiesa, particolarmente la chiesa occidentale, una chiesa disgraziata, una chiesa cieca, una chiesa pronta a ricevere distruzioni e punizioni che sono decretate da Dio, come il sogno del fratellino. Ti ho dato una scrittura, Apocalisse 3, 14,
sì.
Lì ce l'hai?
Ok, sì. L'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. E tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me del oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui.
Ok, è condensato, stralci da Apocalisse 3,14 in su. Troppo lungo, leggetelo voi con comodo. Quindi, fratellini, ci siamo capiti?
Sì.
Le chiese delle panche addormentate saranno i primi naturali bersagli del terrorismo islamico. Va bene, le chiese della domenica. Come appunto lo sono già diventate, ma non ve lo devo dire più io. Prima,
sì.
Prima dovevate credermi per fede, adesso basta che comprate i giornali. Quando mi chiamavano, ma sei pessimista, c'è una delle pecorelle dell'Italia, mi ha scritto, ma sei troppo pessimista. Me l'hanno detto questo, mi pare, 7-8 anni fa. Perché non è successo ancora niente, adesso non me lo dicono più. Adesso sono loro in depressione.
Sì, sì.
Non sono pessimista, sono ottimista. Perché dopo il tunnel ci sarà la luce, dopo la tribolazione ci sarà il rapimento. Ma prima del rapimento ci sono batoste, guerre atomiche, sofferenze, marchio della bestia e persecuzioni. Va bene?
Abbiamo letto che Dio non abita in edifici fatti da mano d'uomo, quindi in edifici di chiesa. Ma allora i primi cristiani, ci sono scritture nella Bibbia che mostrano come si incontravano?
Guarda, Giovanni 20 parla di quello, va bene, leggiamo che come si incontravano i primi cristiani. Vai verso 19.
Giovanni 20, 19. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi.
Va bene, allora stavano a porte chiuse, abbiamo ricevuto messaggi furiosi, offesi. Noi non ci nascondiamo, il mio cognome, nome, cognome, indirizzo è su Facebook, su Twitter, cioè dappertutto. Perché voi no? Ma scusa, Facebook sai chi l'ha costruito? Uno si chiama Zuckerberg. E sai chi era? È ufficiale questo, eh? Un agente della CIA. Facebook l'ha fatto la CIA perché vuole sapere le tue informazioni gratis. Prima la CIA pagava, adesso basta Facebook, gli danno tutto. Questo sono io, guarda, questo sono io in bikini, come fidanzato. Sono io, guarda, profilo di faccia, sotto e sopra. Nome, cognome, indirizzo.
Sì.
cioè questo le chiese addormentate non hanno problemi. Il diavolo mica persegue da loro, sono già nella sua sacca. Ma un cristiano attivo. Solamente un discepolo, solo un discepolo di Gesù. Uno che è abituato ad essere perseguitato per la sua evangelizzazione capisce che a volte bisogna riunirsi come discepoli di queste scritture a porte chiuse in luoghi privati. Le chiese tradizionali, quelle che ricercano legalizzazione, riconoscimento, esenzioni tasse dalle nazioni anticristo, non potranno mai capire perché i discepoli attivi devono operare in modo privato. Matteo 5 e Luca 6, 5 e 6, uno dopo l'altro.
Matteo 5?
Sì, 11 e 12, slide.
Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Ok, Luca 6, 26, quindi qui è detto che beati quando vi perseguitano. È logico che deve stare nascosto, no? Viviamo in un mondo di anticristo, un mondo dove il diavolo è in controllo e tu vuoi andare in giro. È come un agente segreto, che so, un agente alleato americano in Germania, nazismo, al tempo di Hitler, va in giro con l'etichetta qui, spia, oppure agente segreto americano in Germania. Ma dico, siamo impazziti. Siamo in un mondo dove c'è il diavolo in controllo, vogliamo capire. Chi controlla i giornali, i media, i politici, le banche? Perché tutti i giornali vogliono riempire l'Europa di Islam? Perché il loro capo, non è il capo dei giornali, è il diavolo il capo, vuole riempire l'Europa di Islam. E tutti quei intellettualoni giornalisti non hanno ancora capito che stanno seguendo lui. Luca 6, 26.
Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti.
Allora dice, beate voi quando vi perseguitano, guai a voi quando dicono bene di voi. Ok, mi viene in mente Papa Bergoglio. Tutti dicono bene di lui, a cominciare gli omosessuali, le lesbiche, sì, i trans, i pervertiti, gli anticristi, i socialisti, i comunisti, i politici, le banche. Finalmente abbiamo un uomo in Vaticano. Quello è un falso cattolico, fratelli. Oh, attenzione. Non giudicatelo quando legge il pezzo di carta al microfono che gli era scritto qualche prete che è cattolico, lo è. Ascoltatelo bene quando parla senza bigliettini davanti. Che numeri del lotto che dà.
Ma allora, secondo queste scritture, va bene essere perseguitati o possiamo evitare le persecuzioni o non dobbiamo evitarle? Allora, per essere beati dobbiamo essere perseguitati.
Ah, tu stai dicendo allora per seguire le scritture, signore anticristo, come mai non c'è 10 minuti che non mi persegue? No, Angela, cosa c'entra? Sta dicendo evitate le persecuzioni, però se siete perseguitate non scoraggiate a pensare oh sono fuori dallo spirito, fuori dalla volontà di Dio, che mi sta succedendo, tutto mi va storto, perché il diavolo mi perseguita, sto facendo cose sbagliate. No, sto facendo qualcosa di giusto, come quei fratelli che ha detto che si riuniscono, il diavolo di tutti i colori, gli ho detto rinforzatevi e il diavolo sta fuori dalla porta, perché questi stanno vivendo come discepoli. Però diciamo sono discepoli nuovi, novellini, appena entrati nella scuola, e il diavolo dice questi li prendo subito. Allora diventate subito veterani, concentratevi di più sul vostro cammino spirituale individuale nel Signore, con la comunione con Lui, crescere nella parola, memorizzarla, studiare bene la parola, crescere, imparare a sgridare il diavolo, imparare a comandare gli spiriti fuori dalla casa, fuori dal mio matrimonio, fuori dalla mia famiglia, non tocchi i miei figli, ti leggo Satana nel nome di Gesù adesso.
Amen.
Ok? Non dovete mendicare Dio. Non siamo mendicanti di Dio, siamo comandanti di Dio. Noi comandiamo al diavolo, gli diciamo cosa deve fare. Va bene?
Sì. Sì, sì, sì. Quindi allora, va bene evitare persecuzioni, almeno
logico.
Provare di evitarli. E come si fa?
Beh, una chiesa in casa, per esempio, è il modo migliore per evitare persecuzione, perché la chiesa in casa può diventare un luogo dove ci si può incontrare con le pecore da evangelizzare, i fratelli si incontrano tra di loro, va bene, e quindi mettere tutto il cuore.
Mm-hmm.
Va bene.
Quindi per evitare persecuzioni, come abbiamo detto prima, sempre cambiare luogo di incontro di casa in casa.
E cambiare luogo di incontro.
E nessuno sa dove sarà la prossima settimana.
Nessuno lo sa.
Ma tu non credi che anche le chiese in casa possono diventare come con uno spirito religioso, passive, tradizionali? Non è che hanno lo stesso rischio di diventare passive come un edificio?
Cioè la chiesa spaghetti, diciamo prima. Sì, sì, questo è un pericolo, perché fratelli, abbiamo visto casi appunto che pensano più ad incontrarsi con i fratelli che con le pecorelle. I fratelli si incontrano tra di loro, pregano preghierini superficiali, mangiano e bevono, e una nuova chiesa dell'Odigea è nata.
Sì, infatti c'è questo rischio anche con le chiese in casa.
Mica perché ti riunisci in casa può essere peggio di una chiesa dell'Odigea, no. Edificio. Perché se, come bello cantare insieme, abbracciarsi, è logico.
È bello.
È bellissimo.
Anche a me mi piace tanto.
È bello, è come dire una famiglia, marito e moglie, cioè noi abbiamo 6 figli, io e mia moglie ci diamo la pazza gioia, solo amarsi, solo cantare insieme, lei cucina e io mangio. Oh, che squadra perfetta. E i figli? E i bambini? Cioè due bambini adesso sono un po' ammalati. E di notte zarsi, questo, quell'altro, uno ha vomitato, e bisogna da fare. Stanno migliorando, sono fuori, senza ospedale, senza niente. Basta scacciare il diavolo e via. E, cioè, queste fratelli, se vi riunite nelle case, non diventate una chiesa laodiceana in casa, dove solamente vi riunite con altri fratelli a mangiare e bere, leggere un po' di parole, un po' di Bibbia, un po' di borotalco. No. Dovete venire con le pecore in casa. In casa invitate le pecore, quelle pecore fidate, le pecore che avete conosciute. Non state lì solo a fare baldoria spirituale, alleluia, alleluia tra fratelli. I fratelli già sono stati evangelizzati, li abbiamo evangelizzati noi, guarda, siamo qui apposta. Il vostro lavoro è andare a cercare le vostre pecorelle.
E poi anche i fratelli, con le evangelizzazioni, cresceranno sempre di più.
E altrimenti affondano sempre di più. Perché dopo un po', sai, sale con sale, cominciano, diventa troppo salato e cominciano gli attriti a sparlarsi, questo, quell'altro.
Sì, è vero.
E lui, io pago di più, lui paga di meno. Ma andate a evangelizzare, così pagate sempre voi di più, non ci sono problemi. Va bene? Andate voi, pagate voi, perché vai a cercare pecorelle, poi quando ti pagano, devi pagare tu. Che so, questo, quell'altro, l'autobus, la macchina, quello che è. D'accordo?
Sì.
Quindi, per favore, non uscite da una chiesa dell'Odicea edificio per costruire una chiesa dell'Odicea in casa. Cos'è la chiesa dell'Odicea? Sedersi a cantare, leggere la Bibbia, chiacchierare con altri cristiani. Questa non è la chiesa nostra, non è la nostra missione. Non ci interessano quei fratelli così che si riuniscono tra di loro a cantare, lodare e le pecore. Ci interessano che voi andate a cercare le vostre pecorelle intorno alla vostra casa e fate una chiesa a casa vostra, non che fate una laodicea a casa vostra. E questi sono i discepoli, questi sono i leader che cerchiamo, questa secondo noi è la sposa di Cristo. Sposa di Cristo non si riunisce tra di loro bla bla bla, come faceva il farisei nella Bibbia, ma come gli apostoli andano a cercare altre pecore, come ho fatto io. Tutti voi che siete qui siete stati pecore nuove che io ho evangelizzato, che vi abbiamo evangelizzato. Non ho perso tempo a riunirmi con i cristiani del vino vecchio. Com'era bello! E poi si raccoglie soldi perché i cristiani danno. Le pecore nuove non danno niente. Capito perché queste chiese laodicea fanno sempre riunioni con i cristiani, 50, 100, 200, perché i cristiani pagano. Le nuove pecorelle pagano niente, devi pagare tu quello che c'è, le spese. Quindi, fratelli, per cortesia, guarda, dammi la scrittura, Giovanni 6, 26, comincia di lì.
Giovanni 6, 26.
Va bene, quindi cerchiamo di essere la chiesa di Gesù e non la chiesa degli spaghetti, va bene? Ce l'hai, Giovanni 6,26.
Gesù rispose a loro,
condensato:
in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei panni e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo.
Ok, Giovanni 6, 26 e 27. Quindi dice: e voi venite non per il miracolo, ma perché avete mangiato e vi siete saziati. Attenzione alle chiese del pane e dei pesci. Andavano da Gesù per il pane e per i pesci. Non vi riunite con fratelli che vogliono solo mangiare. Cercate pecore. Guarda, c'era una storia della pizza, te l'ho raccontato quella della pizza?
No, perché è la prima volta che l'ho sentito io quando l'ha raccontato stamattina.
Stamattina
non credo
stavo parlando
che
di quella pizza.
Sì.
C'è dei fratelli che si riunivano in Italia, cioè domenica mattina andavano nell'edificio e la settimana si riunivano in casa.
Ah.
Ok, e quindi si venivano a pregare tutto, mi hanno invitato a me una volta. E allora andiamo lì, io preparo la Bibbia tutto, allora, e arriva una pizza, contropizze grandissime, una buffata di pizza. E ho detto, caspita, ma chi paga tutto questo? E fa io.
Chi io?
Fa io, il padrone di casa, il fratello che ha organizzato la riunione. Ma caspita, ha speso un capitale, sì, 200 euro. Caspita, dico, ehi, ce n'hai di soldi da buttare? No, proprio non ho niente da buttare, guarda. Però se non faccio così non vengono.
Ai. Così che li attira con la pizza.
Cioè, era tanta gente, quindi 200 euro. Una pizza a testa è stata, non è che è stata. Poteva essere una spaghetti, poteva essere quello che ti pare. Insomma, questo è il contrario di quello che noi crediamo. Non fate riunioni pizza o riunioni spaghetti. Capito? Fate riunioni intorno a Gesù. Gesù dice, voi venite perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Infatti, nello stesso capitolo, gli ha detto, Giovanni 6, fa adesso volete mangiate la mia carne, avete sete, bevete il mio sangue. Sono scappati tutti.
Wow.
E da quel momento i suoi discepoli se ne andarono.
Quindi, Giuseppe, hai detto nel passato, quando evangelizziamo persone nuove è bello fare amicizia e anche invitarli a un caffè, una torta, un pezzo di pizza, perché così fai amicizia e poi dai Gesù, poi gli porti la salvezza.
All'inizio, questo però le pecorelle che stai evangelizzando.
Quindi, dimmi la differenza di...
Se tu inviti un fratello, pecora grassa, conosce la Bibbia, tutto quanto, quello viene lì, una preghierina, mezzo addormentato, quattro canti, e viene per la magnata. Invece i fratelli no, vengono così, si prega, arrivederci. Quindi non si fa la riunione, si fa torna al Signore, non torna alla mangiata. E comunque il fratello deve incoraggiare, non venire a casa tua a fare riunione dopo riunione. Il fratello incoraggiarlo ad andare fuori a casa sua e portare le pecore a casa sua. Cosa viene il fratello a casa tua? A far cosa? Capito?
Quindi i fratelli che sono già cresciuti nello spirito devono anche loro partecipare all'evangelizzazione, non solo agli incontri di mangiare insieme. Ma le pecore nuove puoi invitarli a un caffè, a un pezzo di pizza.
Sì,
le pecore nuove che ancora devi portarli alla salvezza.
Sì, però non esagerare con la pizza, eccetera. Un caffè, un tè, un biscottino. Perché sennò vengono solo per mangiare. E poi è anche costoso. Ma poi non è solo questione dei soldi, è anche questione che sembra quasi che lo stai pagando per convertirlo.
Sì, è vero, sì.
Capisci?
Capito? E questo era un brutto esempio.
Mai dall'alcolici, mai le magnate. Sì. Gesù non faceva così, ha tirato la gente sbagliata. Quindi, attenzione a non sostituire l'evangelizzazione delle pecore con il mangiare e bere con altri fratelli. Altri fratelli, mandateli fuori che vadano a evangelizzare per conto loro, due a due. Il riunirsi a fare belle preghiere invece di raggiungere i perduti. Attenzione a non diventare la chiesa, che non diventiamo una chiesa di riunioni tradizionali tra fratelli. Cosa continua a rievangelizzare? Se viene un leader, un anziano che deve dare un messaggio, allora d'accordo, riunirsi. Che viene frate Giuseppe, viene Ancia, viene Pinco Pallino, deve dare un messaggio ai fratelli, ma non è che va lì per mangiare. Va bene?
Ok,
se c'è cibo, vabbè, si decide di volta in volta, ma attenzione alle riunioni rituali, eccetera. Le riunioni sono un idolo delle chiese addormentate e tradizionali. Loro adorano le riunioni.
È vero.
E sono annoiati. Continua a ripredicare il Vangelo alla stessa gente. Il discepolo invece è un soldato. Il discepolo combatte, il discepolo opera, il discepolo avanza, si muove, si sposta, sempre in un modo diverso, sempre un passo avanti del nemico. Va bene, questo è il discepolo.
Amen.
Addestramento discepoli. Ed essere discepoli costa. E cosa costa? Dovete rinunciare alla spaghettina, alla riunione scaldapanche, e darsi da fare, battere le strade, nelle case, da di qua, da di là, piangere, sudare, quando fa freddo, quando fa caldo. Che bello riunirsi con i fratelli al caldo a fare niente, con la scusa di leggere due pagine di Bibbia e farsi una grande magnata. E quello chiami servizio. Guarda, io ho fatto il militare Ed è stata una scuola del fare, una scuola dell'operare, una scuola del produrre qualcosa, non del sedersi a scaldare sedie. Scaldare sedie è una maledizione, scaldare panche di chiese è una maledizione, una trappola, una droga. Non cadeteci, fratelli, perché anche potrebbe anche piacervi nella carne, e se vi piace poi non vi rialzate più, diventa una droga. Tanto più che falsi profeti vi diranno che state facendo la cosa giusta, e presto lo crederete anche voi, ed ecco che arriva l'inganno nella mente. Dobbiamo essere una chiesa militante. Usate questo tempo invece a cercare le pecore, a cercare le persone. L'apostolo Paolo si è scontrato anche lui con questo problema, che i fratelli si incontravano per preghierine superficiali e per mangiare.
Ah, sì?
Sì, Filippesi 3, 1 Corinzi 11, ok? Vabbè,
Filippesi
3, 19.
Leggi tu, Dora.
Leggo io. Filippesi 3, 19. Il loro Dio è il ventre, e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra.
Capito? Se ti riesci per mangiare e bere, il ventre può diventare il tuo Dio. Mm-hmm. E la riunione stessa diventa un idolo. Come? La gente assuefatta, drogata di riunioni a domenica mattina, se gliela togli non gli è rimasto niente di cristianesimo. Tutto ciò che hanno è la riunione, dove c'è uno al pulpito che sa cosa sta dicendo. 1 Corinzi 11, 22.
Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo non vi lodo.
Però wow. Sai, il Vangelo, frate Giuseppe, è scomodo, wow. No? A tanta gente non piace. Che io carezzo il gatto all'incontrario. Frate Giuseppe, perché non vedi che sta... No, non sono io, è il gatto che deve girarsi. Capito? È inutile che mi dite, mi stai a carezza. No, non ti sto a carezzare all'incontrario. Sei tu che sei all'incontrario. Questa è parola, va bene? E sì. Se non ti piace, ciao, chiudi la Bibbia e fai meno.
È molto chiaro questa scrittura. Quindi anche nella chiesa primaria erano cristiani che... Il loro Dio è il ventre, ma sai, credo che è una tentazione per noi tutti, almeno per me è una tentazione di mettermi comoda, fare le cose,
incontrarsi con i fratelli a chiacchierare.
No, quello è bello, quello mi piace.
Sì, no, quello lo facciamo sempre, però
non solo,
quando sostituisce l'evangelizzazione diventa un'abominazione.
Sì, però c'è la tentazione sempre di fare le cose facili per la carne, così la carne non deve soffrire freddo, fame, mancanza di sonno, e fare le cose comode è una tentazione per noi tutti. E quindi anche la chiesa in casa diventa passiva, perché la carne è un po' lazzarone e si mette comoda. È vero, è un pericolo.
Sì, non è che adesso facciamo contento fratello Giuseppe, ci riuniamo nelle case. Laodiciani, venite, ma la casa non ti ha dato niente.
Sì.
D'accordo? La casa sostituisce l'edificio permanentemente, non solo una volta alla settimana e poi la domenica torni all'edificio, per sempre. Perché era così la prima chiesa. Ora questi imbroglioni, falsi profeti che dicono date i soldi, sforzate, sacrificatevi, venditi il dente d'oro per la casa di Dio. Quella è la casa del diavolo, non di Dio. Perché nella Bibbia non c'erano. Mm-hmm. Quella lì è un pozzo senza fondo, un posto dove ti sfrutta tutti i soldi. I soldi vanno per evangelizzare e all'interno della comunità per aiutare le pecorelle. Attenzione, che è stato anche un equivoco qui. C'è qualcuno che pensa che la chiesa di Pietro deve dare soldi alla chiesa di Paolo. Ma chi gliel'ha detto a questi? C'è gente che si lamenta e dice quei fratelli di là non mi danno soldi, non mi danno cibo. Ma i fratelli di là c'hanno la loro casa, la loro comunità. Io ho insegnato mille volte, ma qualcuno non è entrato purtroppo, che ognuno deve essere autosufficiente. Se io voglio mantenere una vecchietta dall'ospizio, questi sono affari miei, ma non devo mantenere a te che appartiene a un'altra comunità. L'altra comunità, magari tu sei un lazzarone, magari che non vuoi lavorare, e senti, allora tu devi digiuni. Il tuo talento non lo fai fruttare, allora il Signore te lo toglie, lo dà quello che ce n'ha 10. Ci siamo? Tu c'hai 3 biciclette, quello ce n'ha 1, gliela toglie e tu ce n'hai 4. Ma questo non è amore cristiano, chi te l'ha detto a te? Queste sono scritture. Matteo 25, talenti, leggilo bene. Perché c'è gente, mi sono reso conto che c'è gente che pensa che la comunità A deve dare soldi alla comunità B. Non è mica vero. Le comunità, fratelli, sono autosufficienti. La chiesa di Corinto non deve finanziare la chiesa di Efeso. Quindi la chiesa a tempo della fine, che Gesù, la visione che ci ha dato, è che la nostra chiesa è formata di tante chiese e tante comunità. Ogni comunità, per favore scrivetelo, è autosufficiente finanziariamente. Quindi la comunità A non deve dare a te comunità B. Se vuole può farlo, ma non per regole, non perché c'è un comandamento. E se poi tu vuoi regalare $1,000,000, fa quello che ti pare, ma non è che lui deve dartelo. Ci siamo?
Sì, quello che sto pensando adesso è che queste chiese, Corinti, Efesini e Filippesi, loro sostenevano gli apostoli che andavano in giro a evangelizzare, ma non una comunità sosteneva l'altra, questo no, ma sostenevano Paolo.
Ma è diverso, vedi, quello è un caso diverso, che Paolo faceva delle collette per i poveri in Gerusalemme, ma quelle sono chiese che Paolo ha fondato.
Sì.
E allora quella è la tua chiesa, può fare quello che ti pare. La tua chiesa puoi dire: datemi una colletta per progetto X. E quello è solamente il pastore che l'ha fondata. Ma tu, fratellino, membro di una comunità, non puoi dire: quella sorella di là mi deve finanziare,
perché lei
ha due biciclette e io non ne ho.
No, non c'entra niente.
E Paolo, se Paolo ha fondato una chiesa, due, lui può andare da queste una, due, tre, quattro chiese. Ehi, quattro chiese, cinque chiese, attenzione, sto passando il cappello per un finanziamento, che c'è un problema a Gerusalemme. Nessun problema. Ma questo è solo il pastore che l'ha fondata. Ci siamo? Ok.
Sì.
Allora, andiamo a Apocalisse 2, che c'è una scrittura anche lì, perché voglio parlare che una chiesa in casa può cadere nella stessa fossa e avere lo stesso spirito delle chiese edifici, dicevo. Cioè si incontrano, si pregano, leggono la Bibbia, ma poco a poco diventano comodi e perdono cosa? Apocalisse 2, il primo amore. Questo fu il problema di certe chiese. C'è anche questo problema. La chiesa di Efeso, la chiesa che ha perso il primo amore, era una chiesa in casa, anzi erano anche di più di una. Va bene? Apocalisse 2, 4 e 5. Attenzione a non perdere il primo amore.
Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Qui è Gesù che parla.
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Cioè, questa è una chiesa eccezionale, Efeso. Tu dici, l'epistola di Efesini è una delle più belle epistole del Nuovo Testamento. È una delle più spirituali, secondo me è la più spirituale, Efesini. Questi erano 10 con lode. Paolo aveva solo parole belle per loro, e forse un'altra Filippesi, anche loro a stesso livello, va bene? E guarda, Gesù arriva qui, profezia di Gesù, 90 dopo Cristo, pochi anni dopo, dice: sì, tu fai tutto perfetto, gli ha detto, ma un dettaglio, hai dimenticato il primo amore, io, Gesù. Cioè praticamente Gesù sta avvertendo, ti stai avviando come Laodicea. Va bene, Laodicea non aveva false dottrine, solo si è innamorata dei soldi, come il Vangelo di prosperità. Un esempio di Vangelo di prosperità, vediamo la chiesa di Laodicea. Va bene? E Gesù gli dice: ti avverto, ripentiti, se no finisci come Laodicea, e poi rimuoverò il tuo candelabro. Apocalisse capitolo 1 dice: il candelabro rappresenta la
chiesa.
Chiesa. Il candelabro rappresenta la chiesa. Gesù sta dicendo: se non vi pentite, rimuovo la chiesa. In che modo? E in quel tempo c'è solo un modo: persecuzioni, i giudei, i romani, quello che era, distrutta la chiesa. Oggi sono gli islamici che hanno distrutto diverse chiese perché si addormentate sulle panche. Fratelli dolci, dolcissimi, dormono sulle panche. Gli islamici, e sono lì con i fagotti in spalla che scappano dalla Siria, il bambino sotto braccio, scene strazianti. Che ci fanno lì? Devono trovarsi una situazione, anche scappare dalla Siria. Ti preoccupare che dice che i cristiani sono stati lì 2000 anni che sono in Siria, in Iraq, adesso non vogliono abbandonare. Perché no? Vai e torna, gira, muoviti. Matteo 10:23, perseguiti in Iraq, vai in Siria, perseguiti in Siria, vai in Turchia, perseguiti in Turchia, vai dove ti pare. Muoversi, movimento. La Chiesa è un movimento. agitare prima dell'uso.
Amen.
Allora. Come si fa ad essere sicuri che non perdiamo il nostro primo amore? Come si evita lo spirito di religiosità, di passività?
Luca 14, tu vuoi sapere? Luca 14 è la risposta, guarda. Com'è che possiamo evitare di diventare come Laodicea? Come si evita? Legge Luca 14, 33.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere il mio discepolo.
Va bene, come si rimane una chiesa piena di amore, che non perde il primo amore? Com'è che non diventiamo Laodicea? Com'è che ci riuniamo, possiamo riunirci nelle case senza portare lo spirito di Laodicea nelle case? Devi abbandonare qualunque spirito che ti lega, che ti blocca, che ti fa diventare... Controllare gli spiriti, non guardarsi allo specchio e dire alla Bibbia, oh, come sono specchio, come sono bravo, come sono buono, sono il miglior battista, il miglior pentecostale, il miglior cattolico, come sono bravo, pacche sulle spalle, oh Signore, tu sei fortunato che c'è un servo come me. Non sono perfetto, ma sono meglio degli altri. Attenzione, attenzione. Quindi abbandonare questi spiriti. Poi sottomissione. Siete sottomessi uno all'altro. Sto parlando dei fratelli che hanno una comunità, la stanno iniziando, o fratelli che hanno una famiglia. Sono due, tre, quattro, quello che sono. Vi siete sottomessi uno all'altra. State rispettando il capofamiglia, il papà, il marito. Il marito, stai amando la moglie, dando la tua vita per lei. Moglie, sei sottomessa al marito, ubbidendolo. Sto parlando della famiglia cristiana. Se non è cristiana non durerete molto. Va bene?
Una cosa che voglio aggiungere, tanto tempo fa hai detto una cosa che io mai ho dimenticato. Hai detto: Dora, non è che si abbandona tutto una volta e dopo sei a posto. Devi abbandonare te stesso, questo versetto, ogni giorno. È una decisione giornaliera. Non è, mi ricordo tante volte siamo andati nelle chiese e ci dicevano: io ho ricevuto lo Spirito Santo 20 anni fa, però è diventata Laodicea, ha perso il primo amore. Allora, una cosa che tu hai detto, io sempre mi ricordo, che dobbiamo abbandonare tutto ogni giorno nel nostro cuore, abbandonare le nostre idee, la nostra indipendenza, si dice?
Sì.
E questo è il punto. Ogni giorno svegliarsi e dire: Signore, io voglio oggi abbandonare tutto, aiutami, aiutami a essere veramente il tuo strumento. Nei
ricordo, ho predicato in questa chiesa e c'era questo pastore, aveva avuto 50 anni, 55 anni. E mi ha detto, mi ha guardato tutto pieno di orgoglio, mi ha detto: io sono stato battezzato nello Spirito Santo, ho ricevuto il dono delle lingue 20 anni fa. E allora cosa è successo? La domanda è: cos'è fatta da 20 anni a questa parte?
È diventato un vecchio otre, come si dice? Un old bottle.
Un otre vecchio pieno di vino vecchio.
Un altro vecchio.
Era una chiesa conciata male.
Per questo che dobbiamo ogni giorno abbandonare tutto.
Luca 9:23, Dora.
Luca 9:23. Lo cerco, 9:23. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
Ogni settimana?
È vero, no, non ogni settimana.
Non è questo che volevi dire?
Sì, veramente.
Vedi che
questo.
C'è una scrittura?
Sì. Grazie a
tutti. Vedi come sei profetica?
Eh no, sei stato tu tanto tempo fa che hai detto: ogni giorno dobbiamo abbandonare se stessi.
Amen. Amen. Atti 5:42.
Lo posso leggere di nuovo? Luca 9:23. Diceva poi a tutti.
Atti 5:42.
Diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Amen.
Quindi continuazione di Luca 14:33 e Luca 9:23. Se uno, chi di voi non abbandona ogni cosa che ha, non può essere mio discepolo. Luca 9:23. Diceva a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Quindi non è un'oretta a scaldare una panca, è ogni giorno. Come? E Dio te lo deve dire.
Amen.
Dove, come, quando, con chi? Dio te lo deve dire. Prendere la croce non è riunirsi con i fratelli a cantare, ballare, ma cantare, suonare, gridare, saltare, se non ballare, saltare. cioè, tra fratelli, ma grazie a Dio mi metto con mia moglie, ballo ogni giorno, mangiamo, beviamo, oh che bella vita, che bel matrimonio. E i figli? Oh, e i figli? Chi si prende cura dei figli?
È vero.
E allora in una casa i figli sono i discepoli, sono le pecore da raggiungere, i discepolini nuovi, non i bottiglioni di Barbera vecchio, invecchiato, ormai aceto. Cosa abbiamo qui?
Atti 5:42.
Sullo stesso punto.
E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
Cosa facevano? Si riunivano a mangiare spaghetti questi qua? No.
Insegnavano.
Andavano a insegnare a chi? A chi non credeva. È facile, io predico a te, tu predichi a me, come siamo spirituali. Io profetizzo, tu interpreti, oh, siamo la chiesa fantastica. Capito? Facciamo miracoli, guarigioni. Sì, allora che è successo? Facciamo guarigione. La chiamata di Gesù non era fare guarigioni. Marco 15 dice: questi segni accompagneranno il Vangelo, amen, quelli che hanno creduto. Non esiste nella Bibbia uno che aveva il ministero delle guarigioni. Non c'era un guaritore, erano tutti. E quando c'era il momento pregavano e per confermare la parola uno guariva. Pietro ha fatto, non vediamo molte guarigioni di Pietro, 2-3 esempi di qua. Un esempio, Atti capitolo 3, ha fatto una guarigione, ha guarito uno zoppo, come conseguenza ci sono stati 3.000 discepoli.
Wow.
Una guarigione, questo, le guarigioni sono per questo.
Sì.
Ha detto Gesù in Giovanni 10 ai farisei: se non credete a me, credete per i segni che ho fatto. Ma solamente fa vedere i miei poteri magici, cioè miracolosi. Guardate come sono spirituale. Io sono il Signor Fratello Giuseppe. Io faccio guarigione. Cosa interessa? Quello lo guarisci e va ancora all'inferno, no?
Sì.
Allora.
Volevo chiederti, che ha menzionato prima di attenzione chi portate in casa. Allora, chi sono i fratelli con i quali fare una chiesa in casa, con i quali sei in sicurezza, diciamo, per evitare problemi?
Come puoi fidarti?
Come puoi? E beh, questo qui devi pregare, mettere alla prova. Cioè, tu dici chiesa in casa, le nuove pecorelle, vuoi dire?
Non lo so. Con chi si forma una chiesa in casa?
Cioè, tu vuoi dire unirsi con un altro fratello o stai dicendo farlo con le pecorelle nuove che evangelizzi?
Non lo so. Io voglio fare una chiesa in casa, diciamo. Con chi devo fare questa chiesa?
Ma guarda, innanzitutto voglio vedere se stiamo parlando di organizzare una casa, la tua casa, per fare riunioni con le pecorelle che tu inviti, uno. Un altro, iniziare una comunità. Iniziare una comunità con i fratelli è molto difficile perché ognuno ha le sue idee, capito?
Sì.
Quello è il fratello che è cresciuto così, quell'altro è cresciuto così. Al primo problema finanziario, eccetera, vi dividete, è difficile, questo è abbastanza raro, farlo con fratelli che già sono veterani, capito? Se, può essere, però devono essere fratelli molto, molto, molto affiatati e non si comincia mettendo soldi in comune. Un altro modo è tu usi la tua casa.
Ti riferisci a persone che vengono da altre chiese? Con questi è difficile?
Non lo so, dipende da quali fratelli voi mettete insieme.
Fratelli che sono già veterani, che non hai evangelizzato tu, con questi è difficile fare chiesa in casa?
Beh, non è facile perché, sai, ognuno siete cresciuti in due modi diversi, siete arrivati a Cristo in due maniere diverse. È molto più facile invece fare come ho fatto io con voi. Io vi ho evangelizzato, eravate o atei o sbilindrati o universitati o
eravamo nulla,
squilibrati spiritualmente.
Eravamo persi, confusi e disperati.
Avete recuperato, io sono ancora in via di recupero. Cioè,
non sapevo neanche che significa la parola salvezza.
Cioè,
io un
fratello, ad esempio, arriva qui dall'Europa e mi guarda: ma chi è questo fratello Giuseppe? Ma ho guardato in faccia, non mi è piaciuto molto. Perché, così, vado a un caffè, però il caffè non era zuccherato. Cioè, invece, quando tu evangelizzi delle persone come io ho fatto con voi, o come qualunque fratello può fare con le sue pecorelle, è diverso perché non ho bisogno di dimostrarvi che io dico la verità, che io sono sincero, che io sono la chiesa vera. Caspita, io ti ho guidato alla salvezza. Tu hai capito tutto in un botto. Capito? Cioè, è diverso quando il battista deve cercare di fare una comunità con un fratello che è cresciuto cattolico.
Okay, o ho
pentecostale.
Capito.
Cioè, uno c'è la dia quadrata così, l'altro la testa quadrata così. e alla prima occasione si dividono Abramo con Lot. Invece la cosa migliore, più facile, volete fare una comunità o almeno una chiesa in casa, che i fratelli vengono ogni giorno, ogni due giorni, ogni tre giorni, quello che vi riunite, va bene, e farlo con le pecorelle nuove. Quelle ti ascolteranno, ti crederanno, ti benediranno, ti seguiranno, ti obbediranno nel Signore, nelle Scritture, perché tu hai dato loro la salvezza di Gesù, magari hai dato la guarigione di Gesù.
Hai ragione, credo.
A questo punto
sì,
loro si fidano, hanno detto:
sì,
questo è veramente un uomo di Dio.
Credo hai ragione, sì, è così. Quindi fare comunità, fare chiesa in casa è sempre meglio con le pecorelle che tu evangelizzi da zero, perché sempre rimane quel rispetto verso di te, anche se un giorno un fratello decide di andare via, non fare parte più della tua chiesa, rimane quel rispetto che tu l'hai evangelizzato, portato a Gesù. Mentre se provi a fare chiesa in casa con altri che vengono da altre chiese, c'è sempre uno che sa meglio di te, che lui è stato abituato in un altro modo, che poi può anche perseguitarti o diventa nemico, perché non c'è rispetto, non c'è l'amore.
Ma non ti conosce.
Sì,
ci vuole uno, ci vuole tempo. Se tu uno gli hai dato la salvezza, ti ha conosciuto subito. Se gli hai dato la salvezza di Gesù. Però quando sono due teste quadrate diverse, due religioni diverse che cercano di lavorare insieme, non è così semplice. Capito? Ad esempio, Gesù ha evangelizzato Nicodemo. Una volta registrato, e poi è sparito Nicodemo, perché è cresciuto con la testa di fariseo. Vediamo per esempio in Primo Re 18, in Primo Re 17, credo. Primo Re 17, lì vediamo che Elia evangelizza la vedova di Sarepta, il figlio muore, lui lo fa tornare in vita, capito? E allora la madre, la vedova, va da Elia e gli dice: adesso so che veramente è un uomo di Dio. Caspita, ha vissuto insieme 3 anni e non ha capito. No, ci voleva un segno. Quindi quando il segno più grande che qualunque fratello o sorella può dare è la salvezza di Gesù.
È vero.
Questo chiunque può fare.
Sì.
Non hai bisogno di avere doni di guarigione, di miracoli, di camminare sull'aria o sull'acqua. Questa è una cosa che il fratello più piccolo, il più fesso come me, chiunque può guidare una pecorella a Gesù. Quando hai fatto questo, quello si fida.
Sì, è vero, si fida.
Tu diventi automaticamente il suo pastore. Tu basta che vada. Guarda, io basta, vado in strada una settimana, 2, 3, 4, 5 settimane, do la salvezza di Gesù a 20-30 persone, di questi qua 10 vengono a casa mia a leggere la Bibbia, mi chiameranno pastore. Guarda, io non ho mai, tu mi sei testimone, io non ho mai chiesto a nessuno di chiamarmi pastore, anziano,
no,
diago, niente.
No, mai, solo fratello.
Le pecorelle che io ho ministrato, che ho dato la salvezza di Gesù o la liberazione, mi scrivono: fratello Giuseppe, io credo che sei uno dei 144.000.
Sì.
Fratello Giuseppe, io credo che sei uno dei due testimoni di Apocalisse 11. Fratello Giuseppe, tu sei mio pastore. A volte appunto esagerano, no?
Uno ti ha anche invitato a Israele. Uno ti ha anche invitato a Israele, ha detto: andiamo a evangelizzare in Israele, io e te, in
sì,
due.
I fratelli,
siamo profeti.
I fratelli sono troppo buoni, pensano, figurati, 144.000. Io, il Signore non mi ha chiamato, se mi chiamasse ve lo dico. Sono solamente un piccolo, il più piccolo anziano del mondo. Un piccolo anziano, c'ho anche 70 anni, anziano anche in due sensi, no? Va bene? Cioè, la cosa più facile che il più piccolo fratello della nostra chiesa dello Spirito o sorellina, che c'hai 30 anni, 60 anni, 70 anni come me, o 80 anni come ne avrò fra poco, ma non credo in arrapimento prima. Chiunque può andare in strada a guidare in una settimana 10 pecorelle alla salvezza. Non dico andare in giro a regalare soldi ai quelli che dormono sulle panche, una moneta gliela puoi dare, ma quello non era il ministero di Gesù, andare in giro da mangiare ai senza tetto. Perché? Perché quelli li avrete sempre con voi, no? Non avete risolto niente da mangiare senza tetto. Puoi dare un panino, per l'amor di Dio, una moneta, niente, ma non è il tuo ministero. Il tuo ministero è dare la salvezza di Gesù. Perché quando al senza tetto gli ha dato la salvezza di Gesù, il Signore lo benedice, gli dà un po' di forza, e quello va a lavare i vetri al semaforo, non è più senza tetto. Riuscirà a pagarsi una stanzetta di qua e di là, i semafori, lavando i vetri. Va bene, se può. Quindi Questo è un messaggio del Signore. Andate in giro a evangelizzare le pecore che avrete dato la salvezza, vi guarderanno come pastori,
sì, come
anziani, come leader. È così che volete diventare leader, andate a evangelizzare. Se vi sedete in casa un già spaghetti con l'altro fratello, farete, dopo un mese o due avrete solo liti. Va bene?
Sì, è chiaro, sì.
Quindi, gloria al Signore.
Grazie,
vediamo
Gesù.
Un po' cosa c'è più di importante.
Sto pensando adesso, perché in questo messaggio oggi stiamo cercando di evitare di diventare passivi, anche se siamo una chiesa in casa. Come fare di non diventare religiosi, passivi, come le chiese che sono fuori dallo spirito, diciamo. E come possiamo assicurarci con la nostra chiesa in casa, con i nostri fratelli che ci riuniamo, che abbiamo attività ispiranti? Che tipo di attività si può fare, a parte l'evangelizzazione che abbiamo menzionato spesso, a parte l'evangelizzazione, che tipo di attività si può fare insieme?
Ok. Allora, innanzitutto dobbiamo studiarci di diventare sposa di Cristo.
Amen.
Innanzitutto.
Amen.
Va bene? Perché questa vita, ragazzi, è un fidanzamento. Capisci? Tu appena ricevi Gesù, nasci di nuovo, ti sei fidanzato con Cristo. Capisci? Non ti sei sposata con Cristo. No. Attenzione alle prediche sbagliate. Capisci? La sposa la sceglie Cristo. La salvezza, diciamo, è una cosa che scegli tu Cristo quando ricevi Cristo nel tuo cuore. Dio ti manda a Cristo, ricevi Gesù e sei salvo.
Sì, per...
Però la sposa la sceglie Cristo.
Tu mi ricordo tante volte hai detto che Cristo non sceglie la sposa.
Sì, è vero, infatti è vero.
Allora?
Infatti volevo dire anche quello. E la sposa, diciamo...
E ti do anche un versetto che hai dato.
Sì, lo so. Vuoi leggerlo?
Sì, okay, lo trovo.
Apocalisse 19, 8.
Ecco, vedi? Ok, Apocalisse 19, 8. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché lino fino sono le opere giuste dei santi.
Ecco, sta parlando della sposa. Quindi è la sposa che fa le opere in Cristo e Cristo la sceglie. Quindi,
ok.
Sì, tu non è che obblighi Cristo a sposarti, che uno può fare opere per tornaconto,
sì,
per convenienza.
Vero. Ok, è vero.
Come il cattolico che fa opere per salvarsi.
Ok,
capisci?
Sì,
l'Evangelio che dico non servono le opere, no, loro non fa nessuna opera. Sbagli tutte e due.
Tu ti prepari, c'hai le tue opere giuste in Cristo e dopo preghi che, Signore, spero che mi scegli.
Tu, la salvezza è gratis, senza opere, però quando sei salvo le opere lo mostreranno.
Sì.
Quindi va bene.
Sì, perché c'è quell'altro versetto, scusa, in Giovanni 15, verso 16, Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi.
È logico, ci sto dicendo ad ora, infatti, cercando di convincerla, non è che tu...
No, hai ragione, è vero.
Qui è una 50-50.
50-50.
Capito? Io, capito, scelgo Deborah. Deborah, ti comunico, ti annuncio, ti dichiaro che sei scelta come mia moglie.
Che onore, eh?
Andiamo, preparati. E lei dice, sì, per far cosa? Ho deciso che ci sposiamo. E dice, ok, ma non mi ha neanche corteggiata però. Non ha importanza, io ho già deciso. E dice, sì, ma sono io che non ho deciso.
È vero, è un 50-50.
Quindi, vabbè, è una cosa qua, ci serve due, come
per
dicono
fare
in America.
Tango.
In America dicono, text tutto mega tango, dice il proverbio. Allora, quindi primo studiamoci per diventare sposa di Cristo.
Amen.
Allora,
amen.
Poi, passo numero due. Passiamo al secondo passo. Studiare la parola in unità. Questa è cosa che si può fare nelle chiese in casa con i nuovi discepoli, le gente che avete evangelizzato, non il vino vecchio che non vuole andare a evangelizzare.
Ma anche il vino vecchio ha bisogno di parola.
Sì, e questo a casa sua fa lo stesso.
Ah.
A casa sua il vino vecchio deve diventare nuovo a casa sua.
Ma quando i fratelli si incontrano in chiesa, in casa, possono studiare la Bibbia, pregare insieme?
Ma sì, però non limitarsi a quello. Possono organizzare evangelizzazione, fare
sì,
tutti.
Sì, certo.
Però no, attenzione che qui, attenzione dall'estremo opposto, che qui invece andate a tutto il mondo e cucinate spaghetti al dente. Non è detto così, Gesù.
No.
Allora, nella tua comunità, nella tua chiesa, nella casa, devi studiare la parola in unità. Poi, al terzo passo, metterei collaborare per invitare le pecorelle che sono degne di questa casa, di essere invitate. Io metterei al terzo passo, va bene? Separerei in passi così. Poi al numero 4 metterei, quando la chiesetta è cresciuta, usare la casa di un fratello a cuore pieno per iniziare una nuova chiesa. Quindi attenzione a dare nell'occhio, cominciate ad essere in tanti in una casa, quindi non potete essere di più di quello che dà nell'occhio. Va bene? Deve essere, rispettare, non aspettare che i vicini si lamentano, e poi il vicino può essere un islamico con una bomba, eccetera. Va bene? E nell'Occidente, in Italia, in Europa. Poi al, diciamo, quinto passo, abbiamo detto, quindi imparare insieme, studiare la parola appropriata, vedi il nostro corso biblico se ti interessa, per imparare a praticare la guarigione miracolosa. Quindi imparate, prima di correre dal farmacia, piange al farmacista, sulla spalla del farmacista, oh signor farmacista, non mi bastano i soldi. Ma sai che i farmacisti costano più delle droghe. Un farmacista, guarda, altro che spacciare droga. Gli spacciatori di droga hanno sbagliato mestiere, dovevano fare i farmacisti. Infatti le medicine in inglese come si dice?
Drugs.
In inglese le medicine si dice droghe, parola azzeccata, perché sì, sono droghe. Quindi poi al sesto posto io metterei aiutarsi a vicenda nella memorizzazione. Dammi la scrittura in Giosuè 1, perché la memorizzazione è molto importante, cioè ripassare le scritture nel meditare la parola. Giosuè 1:8.
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Va bene, quindi meditare sulla parola. Settimo posto metterei evangelizzazione, evangelizzare insieme. Per quelli che hai evangelizzato, insegnagli ad evangelizzare da soli e con te. Va bene, 8. Andiamo avanti?
Sì.
Scrivi 8 lì. Condividere le spese giornaliere se abitate insieme.
Ci
siamo?
Ok, se abitate insieme.
No, come nel nostro caso. E quindi, però uno che vuole formare una comunità nuova, e questo qui è un punto importante, se volete vivere insieme con qualcuno, condividere le spese giornaliere per l'affitto, mangiare lo stesso cibo senza privilegi preferenziali, va bene? Un consiglio: evitate di mettere in comune somme al di sopra di questo. A volte ci possono volere anni per conoscere in profondi cuori, eviterete problemi e brutte sorprese. Quindi evitare di mettere in comune somma al di sopra del necessario giornaliero. Non iniziate a vivere insieme alla leggera, dovete prima conoscervi bene, particolarmente per vedere se siete in unità, se potete lavorare insieme per Gesù. Questa è la prova principale per rivelare i mezzi cuori, non condividere i soldi. Condividere i soldi tuoi non serve a cuore pieno, basta mezzo cuore, capito? Ovviamente dei fratelli possono anche essere tutti a cuore pieno, ma ciò nonostante può non essere volontà di Dio che lavorino insieme per altri motivi. Poi il prossimo passo, scriviamo il 9, per lavorare insieme in comunità dovete chiedere a Dio che vi mostri chi è l'anziano della casa. Serve un anziano.
Ogni casa ha un suo anziano o come?
Se fate una comunità dovete avere un anziano.
E anche se non vivono insieme, solamente se si riuniscono?
Può essere una sorella.
Sì, va bene.
La nostra chiesa non c'è problemi di sesso femminile e maschile.
Anche se non sono una comunità, se solamente si riuniscono 2 o 3 volte alla settimana per leggere la parola, fare progetti per il Signore, devono avere un anziano?
No, dei fratelli di diverse case, no. Perché
nella stessa casa.
Ascolta, se non vivono insieme, allora devono essere, sono fratelli che tu hai evangelizzato. E allora automaticamente tu sei pastore.
Ok. Capito.
Il pastore che inizia una missione non deve essere eletto, capito? È stato eletto dallo Spirito Santo, è stato eletto dai suoi frutti, è stato eletto dai suoi talenti, è stato eletto dal suo lavoro per Gesù, delle pecore che ha raggiunto, a quali ha dato la salvezza di Gesù, la guarigione, l'amore, gli ha insegnato la Bibbia. È logico che lui è pastore.
Quindi uno che cresce nella fede con il tuo messaggio, ma non vive con te nella tua casa, anche se vive in un altro posto, lui fa parte della tua comunità,
sì,
e tu sei il pastore, anche se non vivi insieme.
Anche se non vivi insieme.
Ah, okay.
Se tu lo stai nutrendo, se tu lo stai guidando, è inutile che gli vuoi chiedere chi è il pastore, io o te, ma è logico che sei tu, no? In quale scuola vai, che l'insegnante ti insegna, e tu l'alunno che non sa neanche scrivere dice, oh, eleggiamo un maestro qui.
Certo.
La democrazia è una presa in giro, la democrazia non esiste nel regno di Dio. La democrazia è una cantonata, una baggianata, una cretinata, un inganno del diavolo per questo mondo. La democrazia nel migliore dei casi è una dittatura della maggioranza contro la minoranza e basta, è una presa in giro. In America la paladina della democrazia è un disastro. Non hanno democrazia, è tutta dittatura, ogni cosa è dittatura. La Corte Costituzionale, le banche, i cinema, la Casa Bianca, tutto è dittatura, mascherata da democrazia. Va bene?
Sì.
Quindi, di comune accordo, quando vede una comunità, c'è l'anziano, che è quello che ha fondato la comunità, che ha evangelizzato le pecorelle, capito? Quando invece sono dei fratelli che si mettono insieme, che c'è anche quello, allora l'anziano dovrebbe essere nominato per un periodo di da 1 a 3 mesi. Perché? Perché può darsi che dopo un mese o due ti dice è ora di addestrare qualcun altro. Capito? Non c'è bisogno che lo cacci fuori, che lo degradi, no. Semplicemente un altro prende il suo posto per essere addestrato a fare l'anziano.
Sì, così tutti crescono.
Nessuno deve offendersi.
Certo.
Dopo 1 o 2 o 3 mesi dovete decidere, lo si deve riconfermare oppure dare a un altro fratello la possibilità di prendere il suo posto, perché altri possono imparare la leadership. In altri casi il Signore può mostrare che un particolare anziano può continuare, invece confermato a continuare. Va bene?
Sì.
Va bene, sì, io direi l'ultimo punto, cosa siamo arrivati a 10?
Sì.
Dove vi siano bambini potete organizzare, se lo desiderate, la scuola in casa. Informatevi nella nazione dove vi trovate. Noi abbiamo fratelli in... quante nazioni abbiamo fratelli adesso? 49 nazioni?
Che ci scrivono via email, sono da 49 nazioni.
49 nazioni.
Che sono in contatto con noi.
Sì, che sono in contatto con noi. Abbiamo fratelli in 49 nazioni.
Poi su internet ci seguono da di più.
Internet,
quelli
sì,
che ci scrivono, sì.
Sì, quelli che ci scrivono, siamo in contatto, fratelli che ci amano e ci amiamo, 49 nazioni. Quelli che non ci scrivono credo che ci amano, però non lo sappiamo. grazie Signore. Quindi ripeto, se voi avete una comunità e avete, se avete bambini e se lo desiderate, organizzate come noi qui una scuola in casa. Informatevi nel paese dove siete sulle modalità. Questo è spesso molto più facile e semplice di quello che possa apparire. Il fatto è che il mondo anticristo non ce lo dice che è così facile avere la scuola in casa. Perché? Perché vuole spingere il suo modello errato di scuola atea. Infatti il paese più anticristo d'Europa, se tu fai scuola in casa ti mettono in prigione, ti danno 30.000 euro di multa, è la Germania. Infatti dei cristiani si sono traslocati in Austria, perché è la stessa lingua, in Austria è legale, in Italia è legale. Infatti la legge italiana non dice che è obbligatorio mandare i figli a scuola, dice obbligatorio per i genitori provvedere una forma di istruzione per i figli. Quindi non serve permesso, va bene? Però non date nell'occhio. Io già tanti anni fa, la storia dei vaccini, che adesso sembra che è illegale persino non farli, è una cosa grandemente anticristo, che c'è, i vaccini danno anche malattie. E il Signore ci aveva dato la saggezza di evitare problemi. Cioè, non è che dicevo siamo contro i vaccini, perché sennò si scatena l'inferno. Dicevo, ero per esempio, che so, in una nazione, Est Europa, una nazione lì, e veniva il dottore a bussare alla porta, perché venivano a controllarci. Dice, per le vaccinazioni. E diceva, no, noi siamo italiani, lo facciamo in Italia. Ma, e no, siamo italiani, facciamo in Italia. Ok, vabbè, arrivederci. E impuntavo, dice, no, faccio là. E poi quando andavo in Italia, anche lì andavo per esempio, che sono una visita medica, vaccino. Ah no, noi lo facciamo fuori dall'Italia, che abitiamo così, tale posto. Ma no, noi viviamo fuori dall'Italia. Ok, va. Non ci scocciate. Quindi facevamo il grillo, capito? Avanti e indietro. Io ho 6 figli qua, nessuno è vaccinato. Mi pare che uno per sbaglio.
Il primo all'inizio, il primo,
una,
sì.
Una vaccinazione per sbaglio. Poi il Signore ci ha dato la fede di... che... e nessuno più, nessun'altra... praticamente nessuno è vaccinato, quello quasi che non conta. E praticamente questi qui quasi che non si sono mai ammalati di nessuna malattia, morbillo, rosolia, cose che altro c'hanno, tutte queste malattie infantili, niente. Se si ammalano preghiamo, di isolarli li isoliamo. Qui le malattie, cos'è detto Gesù? Non è quello che entra nella bocca, ma quello che esce che fa male, esce dal cuore. Quindi le malattie non sono morbillo, quelle cose qui, ma sono la cattiveria, la malvagità, spiriti del diavolo, possessioni demoniache, e quello ci si vaccina con la Bibbia. E poi noi crediamo nella preghiera, ragazzi, esercitate la preghiera. Se la preghiera non funziona perché non avete fede, non vi preoccupate, potete sempre andare a prendere la pillola, capito? Quindi non è che dico che dovete morire per non andare all'ospedale, no. Andateci, ma prima di pensare all'ospedale mettete tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la fede, tutto nello sgridare il diavolo, nel legare il diavolo, e continuate a farlo finché sono guariti. Se la fede non dovesse bastarvi, ciao, vai al pronto soccorso.
Amen.
A posto?
Amen.
Io avrei finito, no?
Io no. Altra...
Fratello, avete sì, qualche commento, qualche domanda?
Sì.
Scrivete che Angela si sta annoiando.
Hanno già inviato commenti e messaggi.
Dimmi.
Infatti sono cose interessanti. Guarda, specialmente dopo il sogno di Walter che abbiamo condiviso, anche durante questo messaggio che è la risposta per il tempo della fine.
Su cosa fare?
Altri fratelli hanno confermato il sogno di Walter con altri messaggi che anche loro hanno fatto, o sogni o ricevuto messaggi dal Signore, perché siamo nel tempo della fine, dobbiamo prepararci adesso. C'è Salvatore che ha detto che anche lui ha fatto un sogno qualche giorno fa. Mi trovavo all'interno di un edificio che non era casa mia. All'improvviso sentivo frastuoni, rumori di carri, e aprivo le serrande delle finestre di quella casa e vedevo un spiazzo grande dove atterravano degli elicotteri e arrivavano dei carri blindati di colore nero con delle scritte e numeri. Erano numerosissimi. Ho pensato subito all'Eurogent Force. Dio vi benedica sempre, grazie.
L'Eurogent Force, c'è qualcuno che pensa, può pensare, ma saranno 4 gatti, no, non è così la storia. E loro stanno qui, stanno addestrando le guide, capito? Un agente Eurogent Force guiderà 10, 20, 50 soldati che non sanno cosa succede. È come in Germania, c'era uno della Gestapo che comandava tutto il campo. L'Eurogent Force sono come dei super agenti. E nel loro statuto, attenzione, c'è scritto, anche se commettono omicidio, non possono essere giudicati nemmeno dal Parlamento, dal Primo Ministro, dal Presidente e dai tribunali di quella nazione. Cioè questa gente è al di sopra e proprio, guardi, saranno i demoni, proprio braccio destro del diavolo. Quando quelli prendono potere, è tempo di darsi, è bene che non siete nella zona. Non è il caso di stare a preoccuparsi, io ho i miei diritti. Questi qui possono ammazzare e nessuno può dirgli niente. Ti rendi conto che leggi hanno messo? Solo siccome non le usano queste leggi, e allora le masse addormentate non dicono niente. Quando li userà, dice, ma è la legge, è stata approvata dai 27 governi europei. Chi li va a riunire di nuovo per cambiare la legge? Andiamo.
Poi riguardo i vaccini, Marisa ci ha scritto 2 minuti fa. Cari, volevo dire che la mia mamma l'anno scorso è andata col Signore per via del vaccino anti-influenzale.
Sì, però i giornali non te lo dicono questa cosa. Attenzione che i media sono in mano al diavolo, eh? I giornali mica te lo dicono questa. I media sono in mano dei satanisti, del nuovo ordine mondiale. Fratelli, fuggite, fuggite, fratelli. La vostra protezione è nel Vangelo, dice Matteo 10, leggilo, 23. Dora.
Matteo 10, 23. Matteo 10, 23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere la città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Amen.
Capito? Quindi fuggire. Non c'è niente da fare, fratello. È inutile che state qui a dire io ho il diritto. Tu c'hai il diritto di morire in croce, di morire sul Calvario. Hai il diritto di scappare come scappava Gesù, nascondersi come Gesù. Non come le chiese addormentate che sono lì a farsi quel documento del governo, esenzione tasse. Ai ai ai. Io vorrei finito, che li mandiamo a riposare questi ragazzi?
No, c'è un altro messaggio sul soggetto arrivato durante la diretta da parte di Romina dall'Austria. Ci manda anche lei un messaggio sul tempo della fine,
Dio
un sogno.
Dio benedica Romina dall'Austria.
Un sogno forte che ha fatto. L'ascoltiamo veloce?
Sì. Okay. Ti ho mandato un audio?
Sì.
Quanto è lungo?
10 minuti.
D'accordo.
Ok, vediamo di cosa si tratta questo messaggio sul tempo della fine da parte di Romina dall'Austria.
Dio ti benedica, Romina dall'Austria. Amen.
Ciao Radio Blast, ciao fratelli cari, un abbraccio da Romina. È bello sentirvi, pieni di vita di Gesù. Vi voglio bene. Allora, avevo già accennato che il Signore mi ha dato già 3 sogni, precisamente 5 sogni, di cui 3 sono sulla fine, sui tempi della fine. E quando ho sentito oggi la testimonianza di Walter, ho sentito urgentemente che anch'io devo condividere, anche se già lo faccio qua nella mia vita, e quando il Signore mi dà l'opportunità, la possibilità, condivido tutto quello che il Signore mi dà, quindi anche i sogni. Però lo voglio fare anche con voi, perché anche io mi sento vicina a voi e mi sento di condividere questo anche con voi. E magari anch'io chiedere a te, fratello Giuseppe, cosa ne pensi in base a quello che lo Spirito ti dice. E poi mi ha motivato ancora di più, perché è incredibile come il nemico ci prova in tutte le maniere. Qualche settimana fa mio fratello in Cristo, il marito di della mia prima sorella in Cristo, aveva suggerito di scrivere i miei sogni. E infatti io li ho raccontati e lui brevemente li ha scritti, messi giù, e aveva intenzione di scriverli, di farli digitalmente, di riprodurli digitalmente, trascriverli, e poi mi avrebbe mandato la copia, praticamente è stato in un negozio e gli è stata rubata la borsa. Un ladro ha rubato la borsa dove c'era tutto il materiale, tra l'altro anche la Bibbia. Sembrerebbe che il ladro abbia nel correre così abbia, mentre scappava, gli avrei promesso di avergli restituito i fogli e la Bibbia, quindi, ma ancora non è successo. Quindi ho pensato, è incredibile, perché proprio adesso ho appena sentito il messaggio, stavo ascoltando la radio e stavo ascoltando Walter il suo sogno, e poi mi arriva la chiamata della mia amica, è incredibile, no? E quindi ho pensato adesso vi voglio fare questo messaggio e condividere anch'io questi sogni, che tra l'altro il mio primo sogno del tempo della fine è molto simile a quello di Walter, perché infatti adesso vi racconto nel sogno. Praticamente io ero a casa di mio padre, anch'io a casa dei miei in Sardegna, e vengo nel sogno, vengo svegliata dalle urla delle persone che erano impazzite, come impazzite, quindi sentivo queste urla e qualcosa di strano stava succedendo al di fuori. Come vado ad aprire la porta, io sono praticamente sono rimasta paralizzata dallo scenario che mi si è presentato. Praticamente era tutto in fiamme, la gente proprio fuori di testa, come fuori di testa, correva da una parte all'altra, non sapeva in quale direzione andare, e lo scenario veramente come nei film, dove le fiamme erano talmente alte e possenti che gli edifici, le fiamme sollevavano gli edifici, io vedevo praticamente questi edifici, tutto in aria, rosso, proprio le fiamme in pieno. Proprio tutto bruciava, e come anche nel sogno di Walter vedevo come dei missili, però praticamente dal cielo cadevano missili e di tutto e di più, e la gente era impazzita e urlava, nel mio sogno urlavano e dicevano: gli alieni ci vogliono, gli alieni ci vogliono fare fuori, ci vogliono uccidere. E io ero lì paralizzata fuori dalla porta, che volevo scappare anch'io perché era la tentazione, non potevo rimanere ferma, però non sapevo veramente chi seguire. Quindi erano tutti impazziti così, e non avevo l'istinto di seguire nessuno. E quindi vedevo le persone che urlavano: gli alieni ci vogliono far fuori. Insomma, a un certo punto, sempre lì all'ingresso della porta, chiudo gli occhi e metto le mie mani sul petto e inizio a concentrarmi sul Signore, perché ho pensato: Signore, stavo cercando il Signore. A un certo punto vedo che tanti altri hanno fatto la stessa cosa, e quindi ho pensato: wow, allora ci sono tanti, tanti come me. E quindi stavamo cercando il Signore, e così mi sono svegliata poi. Comunque questo sogno l'ho fatto circa 2 anni fa, a maggio. Sì, 2 anni fa, credo, sì, 2 anni fa. All'inizio ero un po' spaventata, naturalmente, però mi ha rincuorato cercare, che anche nel sogno vedevo che cercavo il Signore, e quello praticamente. Poi il Signore ha usato questa cosa eventualmente lì, mentre ero in Sardegna, a tavola con la mia famiglia, potevo condividere delle cose del sogno, di come stavano andando i tempi che corrono. E quindi ho avuto la possibilità di eventualmente era necessario a qualcuno di loro, della mia famiglia, sentire queste cose. Quindi penso però che veramente anche rispetto a ciò che mi ha dato il Signore in altri 2 sogni, è incredibile. Dobbiamo praticamente gli occhi devono, i nostri occhi devono andare sempre a Gesù, a cercare il regno di Dio in queste situazioni, anche perché verranno queste situazioni, questi momenti dove fisicamente non ci saranno strade di scappare, non ci saranno vie di... Per molti di noi eventualmente non ci saranno altre soluzioni che morire nella carne, insomma, magari da martiri o tante... È così, insomma, volevo inizialmente condividere questo perché ho pensato, cavoli, stavo aspettando prima di trascriverli, ma forse, come ho sentito altre, poi la notizia di quel ladro lì che ha rubato i fogli, è meglio che mi sono sentita, ecco, di condividere con voi. Vi mando un abbraccio forte, che Dio continui a benedirvi in quello che fate, soprattutto nelle piccole cose ogni giorno, di darvi forza, che lo Spirito del Signore sia sempre con voi al 100%. E spero che tanti fratelli possano essere confortati e rancorati da Gesù. È un piacere sentirvi, e adesso continuo ad ascoltarvi dopo che chiudo con questo messaggio. Okay. Un abbraccio da Vienna, e poi prossimamente vi racconterò anche gli altri sogni quando ci sarà l'opportunità. Okay, un abbraccio forte. Ciao!
Ciao Ramina, un abbraccio e un bacio anche a te. Dio ti benedica. È veramente incredibile come lo Spirito Santo sta avvertendo. È molto simile questo sogno che Romina ha fatto con quello di Walter, che aveva messo in onda prima, anche la cosa dei missili che cadevano. Lo stesso. Esattamente lo stesso. È incredibile come lo Spirito Santo sta avvertendo.
Esattamente lo stesso messaggio.
Mm-hmm. Sì. Sì, grazie Gesù. Grazie Gesù, che Dio ci aiuti a essere preparati. Invocare il nome del Signore, diceva lei che nel sogno invocava il nome del Signore, e tanti altri lo facevano.
Ma sai, tutti stanno ricevendo gli stessi messaggi, e lo Spirito Santo è solamente nelle chiese false, senza profeti, che non lo capiscono questo.
Che non lo capiscono,
sì. Una chiesa senza profeta è come se tu stai guidando una macchina a occhi chiusi.
Sì, 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 sì.
Prima o poi sbatterai contro un palo.
È vero.
E allora, cioè, chiesa va avanti nella carne, gli occhi della carne, pagano le tasse, lavorano, comprano, vendono, dice Matteo 24, compravano, vendevano, finché venne il diluvio e li portò via tutti. Sta venendo un diluvio che spazzerà via tutti i cristiani addormentati. Succederà questo, che guerre. Daniele 7 dice che l'anticristo distruggerà tre nazioni, tre delle dieci saranno distrutte. C'è una guerra in Europa che viene, che coinvolgerà, che tre nazioni saranno distrutte, da chi? Quindi ci sarà guerra anche in altre nazioni. Quindi praticamente mezza Europa, se non tutta, sarà piena di... Quindi saranno le sette nazioni, distruggeranno le tre, non c'è altra alternativa. Più la Russia, sono otto, distruggeranno tre nazioni. Cioè, guerra, ragazzi, sta arrivando cose che la gente non ci crede se glielo dice. E noi, infatti, noi siamo andati avanti con le profezie, cioè noi crediamo cose che non sono logiche, cose illogiche, perché le profezie lo dicono.
Amen, amen. Un abbraccio, Romina, anche da me, ti voglio bene. Sweet sister, I'm still waiting for your translations whenever you want. Ogni volta che ascolto la tua voce, Romina, penso, a quando comincerà con le traduzioni questa sorella?
Lei parla inglese?
Sì, parla bene inglese.
E tedesco?
Tedesco non lo so.
Comunque, in
italiano sì.
Comunque a te gli hai dato inglese, gli hai dato?
Sì, sì.
Va quindi. Bene, anche dipende da lei.
Quindi, fratelli che volete lavorare un po' per Gesù e parlate altre lingue, ci serve aiuto. Scrivete.
Va bene, non a noi, ma alle pecorelle che devono ascoltarvi. Amen. Potete, sì, raggiungere il mondo, fratelli, traducete. Amen.
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 Allora, senti, dobbiamo chiudere. Ti leggo veloce un altro messaggio da parte di Concetta riguardo ai vaccini. Anche lei conferma, dice: pace fratelli, le mie figlie vaccinate lo stesso hanno avuto morbillo e varicella. Vi abbraccio, gloria a Gesù.
No, ma questi vaccini sono una mafia. State lontano, lasciategliela al diavolo da dove vengono.
Sì.
E poi i giornali dicono che alcuni giornali, pochi veritieri, che la maggioranza sono nella sacca del diavolo, dicono che i dottori spingono le vaccinazioni perché hanno incentivi. I dottori hanno un guadagno ogni vaccino che fanno. Hai capito che mafia? Guarda caso, e chissà perché tutti spingono i vaccini. Costano carissimi, le case farmaceutiche fanno soldi a palate, i dottori anche, e i poveri disgraziati pagano per prendere il veleno. Adesso Matteo Renzi ha detto su un giornale, dice che lui vuole esautorare, togliere la licenza ai politici che parlano contro i vaccini. Parlare contro i vaccini già lo cacciano via dalla politica. Parlare. Un'opinione, no, non puoi avere un'opinione. Ragazzi, l'anticristo avanza. Angela.
Veloce, un altro messaggio da parte di Emiliano e Angela. 2 minuti fa ha scritto Angela. Dice: cari fratelli, volevo ringraziare Walter e Romina per la loro testimonianza. Ho avuto molti sogni simili e sono tutte conferme. Ho iniziato a ricevere messaggi in sogno sui tempi della fine da 2 anni circa e oggi ho avuto una lezione importante. Sono da condividere, non sono da tenere in segreto per timore che siamo esagerati. Gesù sta avvisando tutta la sua Chiesa sposa in molti modi, con sogni, visioni, messaggi nel cuore, messaggi materiali, e voi siete una voce nel deserto che grida nel suo nome, e vi sono immensamente grata. Un sogno particolare che ho fatto una settimana fa è stato questo. Dall'Italia parte un aereo verso il Sud America e sopra ci sono tante spose che devono raggiungere il loro sposo e sono saliti sull'aereo di corsa perché stavano scoppiando guerre e disastri. Vi amo, che Dio vi benedica, Angela.
Tante spose per raggiungere lo sposo, cioè, come la vedo io questa, vedo fratelli, chiesa sposa, che vanno dallo sposo, cioè la protezione nel deserto. Il Signore, Apocalisse 12:14, ha preparato un posto di rifugio, ok? E perlomeno a me il Signore mi ha mostrato che il continente di rifugio, tempo della fine, è il Sud America. È un po' come quando nel 1492 Cristoforo ha scoperto l'America. E quello era l'anno che ci fu la grandissima persecuzione dell'impero spagnolo contro gli ebrei, e quello è praticamente gli ebrei cominciarono a rifugiarsi in Sud America. Quindi Sud America è, diciamo, storicamente è un luogo rifugio, e anche nel XVI e XVII secolo tantissimi protestanti si sono rifugiati nelle Americhe, un po' dappertutto, e particolarmente negli Stati Uniti, e per via delle persecuzioni della Chiesa Cattolica, che quelli erano tempi che se ricevi la Bibbia ti bruciavano vivo. Cioè, quella Chiesa Cattolica è cascata nelle mani di questi diavoli travestiti da preti, che è proibito leggere la Bibbia, eccetera. E allora la Chiesa protestante si è rifugiata nelle Americhe di nuovo. Va bene, quindi il Sud America è un posto. Adesso Nord America è diventato satanico, Stati Uniti numero uno, Canada numero due, molto meno però. Infatti Canada sarà punito molto meno degli Stati Uniti, lì c'era molto meno punizione. L'America diventerà un deserto atomico, e Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17, un deserto atomico diventerà. Il Canada invece soffrirà un pochino, ma non così tanto, però ci saranno anche lì, diciamo, la guerra straboccherà. anche nel Canada, e diciamo il Canada del Sud e il Messico del Nord sono posti molto pericolosi, non bisogna andarci. E comunque Sud America invece il problema è il crimine, per questo che noi, vivendo in campagna, ci stiamo attrezzando con i cani. I cani, non vogliamo prendere armi e pistole, non ci interessa. Mm-hmm. E ci stiamo attrezzando con cani buoni, capito? Quindi è una buona direzione di investire 4 soldi. Quindi abbiamo preso il Rottweiler, dei Doberman abbiamo preso, perché ci aspettiamo problemi. Va bene? Gloria al Signore. Amen. Angelina.
Ultimo messaggio, posso? Sì. E poi chiudiamo.
E poi chiudiamo.
È molto dolce questo fratello Livio. Volevo ringraziarvi per questo banchetto spirituale che ci date sempre. Oggi ho potuto seguirvi in diretta e mi sono caricato spiritualmente come sempre quando vi ascolto, specialmente alla sera, prima di addormentarmi. Addirittura ieri c'è stata una scossa di terremoto qui nella mia zona e io che seguivo voi non mi sono accorto di nulla. Perché quando vi ascolto, studio con la Bibbia e sono completamente assorto dallo studio di quello che voi, grazie a Gesù, proponete.
Quello non lo squadra neanche il terremoto. Questi fratelli sono troppo, eh? Dio li benedica. La sposa di Cristo, amen.
Amen.
Niente può muoverli.
Niente mi smuove. Alleluia.
Da quando vi ascolto e metto in pratica quello che capisco e facendo la volontà di Dio al primo posto, mi sento così tranquillo come non mi sono mai sentito. E vi ringrazio di tutto cuore. Grazie fratelli, grazie a Dio.
Gloria, gloria. Grazie. Lirio?
Livio.
Livio, dall'Italia?
Sì, sì.
Dall'Italia. Così c'è stata una scossa in Italia?
Sì, ah, notte.
Sì. A nord, quando è stata?
Ieri, non ieri. Lo so. Sì, okay. Dice la città specifica, però non l'ho
va
letto.
Bene, va bene. Va bene, gloria, gloria. Allora, che fa? Le facciamo andare a riposarti, ragazze?
Sì, sì, sì. Andiamo, andiamo. Sono già passate 3 ore e mezzo.
Grazie per essere stati con noi, fratelli. È stato bellissimo. Non vi vediamo nella carne, ma vi sentiamo nello spirito. Sentiamo le vostre preghiere, sentiamo il vostro amore. Particolarmente i vostri messaggi che ci scrivete. Adesso andremo a mangiare noi qui. C'è mia amata moglie che sta preparando qualcosa, non so cosa bolle in pentola. Mm. E mentre mangeremo, Dora e Angela, siete pronte?
Sì.
A mangiare, sì.
Siete pronte?
No, io ho capito per cosa.
Anch'io ho capito.
Per leggere
i messaggi.
Messaggi belli che voi inviate, fratelli.
Mentre mangiamo, le sorelle fanno a turno, a gara, a leggere. Prima gli diamo un po' di pausa, così mangiano anche loro, no?
Oh, grazie.
Poi piano piano, una alla volta.
È vero.
Con loro telefonino lì, ci leggono i vostri bellissimi, ispiranti messaggi, perché siete così dolci, vi amiamo così tanto, siete meravigliosi.
Loro sono, non noi.
Ah, sto parlando di loro.
Ah, sto parlando dei fratelli,
beh, voi
non
anche.
Di voi.
Voi anche.
Sì.
Siete una benedizione, vi ringraziamo, fratelli.
Grazie Gesù, grazie Gesù.
Vi lasciamo con tanti, tanti baci. C'è altro, Angelo? Lasciamo così.
No, no, ci fermiamo qui. Ci sarebbe altro, però, domani. Gloria, domani gloria. Alle ore 3 ci risentiamo.
Ciao ragazzi, sorelline, fratelline, un super bacione.
Amen.
Un abbraccio.
Un abbraccio.
Vi amiamo, fratelli. Ciao, alleluia. Tanto amore. Ciao,
gloria,
ciao.
Gloria al Signore.
Guarda laggiù l'orizzonte, vedi una terra di là. Lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni. Sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire.
Abraham.
Guarda il cielo, le stelle, Abraham.
Abraham.
Conta pure la sabbia del mare.
Abraham.
sarai.
Padre di molti, con te io faccio alleanza, io sono il Dio fedele, con te io camminerò. Quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai. Stelle Abraham, conta pure la sabbia del mare, Abraham, per il popolo padre sarai, Abraham. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il figlio. Nato da terra bruciata, non puoi volerlo, Signore. Abraham, il cielo, le stelle, Abraham, Abraham, conta pure la sabbia del mare, sarai Abraham. Sopra un altare di pietra, era di pietra il mio cuore, t'ho presentato mio figlio, per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede. Vai, il mio amore è con te. Abraham, il cielo, le stelle, Abraham, Abraham, conta pure la sabbia del mare, Abraham, il mio popolo padre sarai. Felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno, che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, ma per chi crede al Signore, ogni cammino è nel sole.